Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre è Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Fede, ben ritrovato.
Ben ritrovati a tutti.
Ridendo e scherzando, siamo al podcast numero 76 o 77 addirittura, quindi iniziamo addirittura a intravedere la quota 100.
E possiamo andare in pensione.
Esatto, andare in pensione, oppure potremmo diventare come Hamilton adesso con la tripla cifra, però ci penseremo quando ci avvicineremo ancora di più. Però ogni volta che viene pubblicato il nostro podcast guardo il numero che abbiamo raggiunto e posso dire che è veramente già molto molto elevato. Podcast ovviamente dedicato al mondiale di motocross che ha fatto tappa nel weekend in Germania, ancora belli carichi per quello che ci ha regalato la nostra nazionale, alle nazioni di Mantova, con il successo di Cairoli, Guadagnini e Lupino, che abbiamo raccontato settimana scorsa anche insieme ad Alessio Piana, e chi non ha ascoltato il podcast se lo vada a riascoltare. Tante cose da dire, Fede, perché è successo un po' di tutto, soprattutto durante il finale della prima manche, anzi alla fine della prima manche della MXGP, ora lo racconteremo. Un'altra cosa volevo dirti, ho letto la notizia qualche minuto fa, riguarda il Supercross, paradossalmente riguarda il videogame, cioè che abbiamo snocciolato e raccontato il videogame del Supercross di Milestone a inizio anno, anche con le trasmissioni su MS Motor TV, e che include, Fede, il calendario, nel senso che il round numero 11 di Indianapolis, quello del Supercross, il layout della pista sarà fatto, è stato ottenuto grazie a un contest attraverso il track editor del videogioco. Ha vinto un ragazzo che ha un nickname adesso impronunciabile, però sarà disegnata la pista di questo ragazzo qua che ha vinto il contest. Quindi il gioco, esatto, il gioco interagisce, scusate, al 100% con la realtà, quindi per la prima volta, credo, viene a pensare nella storia addirittura, ci sarà un layout di un tracciato che proviene direttamente da un videogiocatore che l'ha disegnato e realizzato nel gioco del Supercross. Quindi questa è una notizia che è arrivata circa un'oretta fa da Milestone e volevamo subito dirvela in anteprima. Poi così ci dedichiamo al 100% alla MXGP. Oggi abbiamo visto, Fede, la prima foto della Yamaha di Eli Tomac.
Sì, e prima storica foto della Yamaha numero 3 che tanto attendavamo.
Esattamente, come diceva Alessio qualche giorno fa, ormai non c'era più questa suspense, nel senso che sapevamo già da almeno quando, giugno, che Tomac avrebbe firmato con Yamaha, però vederlo vestito di blu e poi vedere comunque la moto, che tra l'altro ha cambiato anche un po' grafica perché lo sponsor Monster è un po' più predominante sulla moto, però fa un certo effetto, e fede vederla col numero 3.
Eh sì, dopo tanti anni di un 3 dipinto di verde, l'anno prossimo avremo questa nuova sfida di Eli Tomac, che sarà affiancato a un Dylan Ferrandi con cui promette davvero scintille.
Esatto, e tra l'altro un'ultima cosa, poi passiamo al mondiale, non l'avevamo detta nell'ultimo podcast perché avevamo parlato oltre alle nazioni anche poi di Tomac e di Jason Anderson in Kawasaki. Plessinger ha salutato Yamaha ha salutato Plessinger, ma attendiamo solamente l'ufficialità del passaggio in KTM.
Sì, questo sarà l'ulteriore colpo della silly season americana. Plessinger, che dopo aver contribuito a riportare il marchio Yamaha ad alti livelli anche in 450 in questa stagione, l'anno prossimo accetterà la sfida di KTM andando ad affiancare Cooper Webb, che ovviamente sarà la punta di diamante, il riferimento nel Supercross. Musquin, che correrà solo il Supercross come ultima stagione appunto con KTM dopo più di un decennio, e vedremo poi per il National se ci saranno altre novità nel calderone dei prossimi mesi, ecco.
Altre novità che hanno il numero 222, ma attendiamo anche lì.
Chissà,
Esatto, teniamo conferme, ma qua ne riparleremo tra diversi mesi, perché ora che Roli è impegnato nella lotta in MXGP. Passiamo al mondiale, Fede, dopo questo primo diciamo, excursus sul Supercross. Gara in Germania, diciamo che ha la copertina, oltre che di Team Geyser, tornato in maniera prepotente dopo l'infortunio alla spalla, dopo i risultati complicati della Sardegna, chiaramente dovuti al fatto che non era al top della condizione, è tornato, ha vinto e come tu scrivevi su Twitter, mi sembra, Fede, l'ennesima prova di grande caparbietà, di grande forza da parte dello sloveno, però la copertina è chiaramente quella dello scontro in aria, in volo, tra Jorge Prado e Jeffrey Herlings, proprio al termine e sul finire della prima manche, con il successo in volata di Prado e lo scontro tra i due, che ha causato intanto un problema fisico a Prado, che ha dovuto saltare la seconda manche per un taglio sotto il braccio sinistro, e ha fatto anche temere un po' per Herlings, perché si toccava il braccio anche lui, e invece poi Herlings ha corso ed è andato sul podio, arrivando secondo durante la gara. Fede, che dire?
Come abbiamo detto, beh, un geyser roccioso proprio, un pilota duro come la pietra. Diciamo che se dopo Oss non ci aspettavamo mai di rivedere Herlings in cima alla classifica dopo appena 2 mesi, penso che nemmeno noi dopo Riola ci aspettavamo di rivedere un geyser in tabella rossa subito dopo la Germania. E invece così è andata. Perché appunto abbiamo visto questo incidente alla fine di gara 1, su cui si sono scatenate polemiche, secondo me inutili, perché è stata un'incomprensione tra i due
Sì,
piloti della
totale,
KTM.
esatto.
Io non mi sentirei di dare colpe particolari, anche perché è un mondiale tanto bello, e eviterei di rovinarlo con delle polemiche sterili, ecco. In tutto questo ne ha approfittato Geyser, che in gara 1 magari è stato un po' a guardare, e poi in gara 2 con un Herlings un po' acciaccato ha affondato il colpo, è tornato a vincere battendo Favre e si è ripreso questa tabella rossa che, insomma, se si poteva pensare che facesse un po' strano vedere Geyser senza la tabella rossa, visto che ormai ce l'aveva ininterrottamente da più di un anno. Adesso da domenica lo rivedremo subito in tinta full red tra la moto rossa e la tabella rossa. Ed è un mondiale che chiaramente assume toni sempre più gustosi, perché adesso abbiamo un Prado che ha perso terreno, forse è uscito anche
Definitivamente.
forse sì, è uscito anche dalla lotta per il campionato in maniera definitiva. Dovremo vedere in che condizioni sarà in Francia sempre che si presenti. Cairoli, insomma, l'abbiamo già detto, le sue chance erano praticamente sfumate in Sardegna e in Germania la cosa è stata ribadita perché ha corso parecchio acciaccato e poi magari ne parleremo più approfonditamente. Adesso è una corsa a tre, sono 3 piloti chiusi in 8 punti. Si andrà a casa di Favre e
Bravo.
quindi a maggior ragione dobbiamo aspettarci una giornata di domenica molto competitiva da parte del pilota di casa,
Favre, Fede, lo dico chiaramente, deve uscire dalla Francia con 50 punti. Se vuole presentarsi in Spagna, addirittura chissà con la tabella rossa, perché i punti di distacco da Geyser sono pochi, anche quelli da Herlings, chiaramente, però deve dare un segnale che se lui vuole essere della partita, perché attualmente, insomma, diciamolo chiaramente, Geyser e Herlings sono mezzo gradino sopra di lui. Favre dà sempre l'impressione, nonostante sia terzo in campionato, e nonostante sia davanti a Prado e a Cairoli, di non essere tra i cinque quello più preso in considerazione, anche se, e questo è un discorso che lo sai meglio di me, Fede, io lo ribadisco dal giorno 1 di questo mondiale, Favre ha perso talmente tanti di quei punti che in testa ci potrebbe essere ancora lui in questo campionato, e quindi però in Francia per lui è veramente una prova d'appello.
Sì, la questione della considerazione è un po' anche un fatto di prestigio, nel senso che gli altri piloti sono tutti titolati, plurititolati, con anche tante vittorie di Gran Premio all'attivo, tanti podi, e Favre è quello col palmarès un po' più povero, se vogliamo. Però sì, dobbiamo tenere in considerazione che nonostante i tanti errori, dall'inizio del campionato è sempre stato lì. E ti dirò di più, leggendo i numeri, su tutte le manche che abbiamo visto, che sono 22, è rimasto fuori dai primi 5 appena 4 volte. Quindi è un pilota che, nonostante i tanti errori, nonostante sia Favre, insomma, quello che conosciamo da anni, è un pilota che dispone di un ottimo pacchetto tecnico e che comunque riesce sempre a fare quel risultato. Vuoi anche per il fatto che tra i primi 5 e il resto della ciurma ci sia anche una bella differenza. In Germania si è visto, però insomma, Favre è lì, ha una grande occasione. Sappiamo sempre che i francesi, patriottici come sono, nelle gare di casa tendono sempre a dare anche quel qualcosa in più. E quindi Favre sarà chiamato, sì, diciamo che le mie aspettative sono un po' come quelle che avevo per Cairoli in Sardegna, dai, almeno che riesca a vincere una manche e magari il Gran Premio, perché ottenere una doppietta obiettivamente contro questo Geiser e questo Erlings non è facile, e lo abbiamo visto soprattutto in gara 2 domenica, perché per quanto Favre abbia comandato la manche per tantissimo tempo, Geiser ha fatto, insomma,
Si è
se l'è
giocato un po'
studiato
col
molto
gatto col
bene,
topo, esatto.
e poi attacco secco e gli è andato via. Quindi probabilmente Ferro è quello che ha un po' meno considerazione, ma forse hai ragione anche tu nel dire che è un passetto indietro. Quindi dovrà inventarsi qualcos'altro e penso che almeno l'atmosfera di casa del Gran Premio di Francia possa dargli quel qualcosina in più. Dopo lui dovrà ovviamente ripartire e sviluppare dal risultato che potrà ottenere domenica prossima.
Assolutamente. Ti chiedo un'altra cosa, Fede, facciamo una considerazione parlando sempre di questi tre, in particolare su Erlings, perché dopo le qualifiche in Germania io mi aspettavo una gara invece un po' differente da parte di Jeffrey, cioè molto più dominante, cosa che invece non c'è stata, dopo averlo visto anche poi a Mantova, durante le Nazioni. La sensazione che al netto di quello che è successo a fine della prima manche, questo Erlings però sembra abbia davvero imparato quando portare a casa il risultato.
Sì, beh, già da un annetto che diciamo che il suo modo di correre è un po' cambiato. Però, guarda, se posso permettermi, ho notato il fatto in gara 1 che forse sia stato un po' troppo a giocare
Attendista.
con gli avversari. Forse sì,
Ho
abbiamo
capito.
visto già tante volte quest'anno, spesso però quando ha cambiato il passo, poi è riuscito a vincere. Però domenica in gara 1 questa cosa gli si è ritorta contro, perché ha trovato contro un Prado che, dopo aver perso tante volte, tante manche, dominate, o almeno no, dominate no, diciamo comandate dall'inizio fino praticamente alla fine, agli ultimi 5 minuti, questa volta si è opposto, ha risposto per le rime a Erlings ed è finita come è finita.
E tra l'altro,
Probabilmente,
Sì, vai, scusami.
se avesse, tra virgolette, giocato un po' meno e avesse badato di più al sodo e a vincere senza problemi come ha fatto in Sardegna, visto che comunque il passo c'era, cioè in qualifica ha dato un secondo e mezzo a tutti, è inutile che ci giriamo attorno.
Quello che dicevo prima, esatto.
Insomma, se avesse proprio spinto prima, ecco, senza stare a fare qualche calcolo di troppo, che in un mondiale così sui punti, secondo me, se hai le potenzialità per vincere con margine, devi farlo. Non puoi permetterti di rischiare incidenti, rischiare di perdere punti. Se ne hai, vai. Ecco, questo è l'atteggiamento che ho visto un po' in Erlings. Lo vedo un po' da tutta la stagione, però se quasi sempre è riuscito poi a vincere lo stesso cambiando passo nel finale, abbiamo visto parte l'Olanda con l'incidente, però anche il Belgio, anche in Turchia, No, più che in Belgio, no, scusa, in Lettonia più che in Belgio, ma anche in Turchia, però stavolta è una tattica che gli si è ritorta contro e ha rischiato di costargli anche tanto, perché l'incidente è stato davvero brutto. Poi in gara 2 è stato meno efficace, chiaramente.
E comunque in una pista anche che ti permetteva, tra virgolette, poco anche di giocare, perché più i giri
Sì.
passavano, più si creavano dei canali veramente incredibili. Ho visto delle foto dove le moto davvero entravano, metà moto entrava nel canale, e quindi diventava poi anche difficile cercare di trovare traiettorie differenti per passare. Bravo Geiser, è stato. Geiser non ha tanto giocato forse con Federer, l'ha proprio studiato per capire dove prendersi il rischio minore per passarlo.
Sì,
Ecco,
sì.
quello è stato. Mentre Erlings, giustamente, come dici tu, Fede, molto probabilmente consapevole di quello che aveva fatto in qualifica, è stato troppo attendista, pensando poi che quando gli dava la manetta cambiava tutto. Invece ha trovato un prado veramente incredibile. Parliamo
Magari, ma
un attimo.
magari,
Sì,
cioè, magari è solo un pensiero mio,
sì,
però
sì, 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 sì.
mi baso su alcune constatazioni, nel senso Erlings, quello che ha fatto in qualifica. Cioè, sicuramente l'avrebbe potuto ripetere anche in gara in quanto a prestazioni, perché l'Erlings che abbiamo visto in Sardegna, quello che abbiamo visto a Mantova, obiettivamente non è un pilota che
Niente.
può stare a giocare, cioè
Sì.
può farlo, ma ha anche le potenzialità per vincere le manche con 20-30 secondi di vantaggio. Quindi è questo il fatto. Penso che ci voglia una via di mezzo tra l'Erlings dominante che spaccava il mondo negli anni scorsi. E quello di adesso che forse, cioè, pur essendo sempre il più forte in pista, magari si risparmia un po', a volte si risparmia anche troppo, ecco, ci vorrebbe una via di mezzo.
Parliamo di Tony, giusto per approfondire, visto che ne parlavamo qualche minuto fa. Allora, mondiale praticamente è andato, nel senso che quei tre là davanti dovrebbero essere loro, a parte clamorosi colpi di scena e i piloti che se lo contenderanno fino alla fine, con anche un po' un punto di domanda per Prado, però sostanzialmente Tony con il doppio zero della Sardegna, ecco, si è un po' giocato le possibilità di titolo. Ora Fede, diventa molto interessante intanto capire come Tony riuscirà a ritornare comunque in una forma importante, nonostante tutte queste gare che ci sono qua ad ottobre. E poi io penso che Francia e Spagna saranno determinanti. Non tanto per ritrovare un Cairoli in lotta per il titolo, perché diciamo lo escludiamo al 90%, ecco, ma però perché lui potrebbe diventare davvero un arbitro di questo mondiale, tenendo conto che le ultime 5 manche, le ultime due gare si correranno da noi, a Trento e a Mantova, e quindi anche la sua esperienza in MXGP evidentemente la vorrà concludere in un certo modo, ma però un Tony competitivo può davvero diventare un bel ago della bilancia in un mondiale che sembra giocato davvero punto su punto, e che a questo punto, scusate il gioco di parole, potrebbe addirittura arrivare fino al famoso mercoledì di Mantova, Fede.
Beh, la situazione attuale di Cairoli è un po' complicata perché lui stesso ha detto che a Mantova ha corso acciaccato perché il volo di Riola, insomma, l'abbiamo visto e sappiamo che conseguenze ha lasciato e ha corso un po' noncurante di quello che sarebbe successo dopo. Anche logico se vogliamo perché comunque in azione siccome in una giornata sola era probabilmente l'ultima occasione buona per Cairoli per vincere un'azione e il mondiale sostanzialmente era già andato. In Germania si è visto buono nella prima manche, un buon quinto posto, seppure con un distacco ampio. Gara 2 è partito dodicesimo, ha superato Van Doning, ha approfittato della caduta di Kjær Olsen e poi da lì non si è
Sei
promosso, è
stato lì,
arrivato
sei stato lì.
decimo.
Esatto.
Quindi è stato un Cairoli molto affaticato, molto acciaccato e che chiaramente avrà neanche tanto tempo per riprendersi perché adesso si corre ogni domenica, si correrà anche in due mercoledì. Per cui io penso che debba usare gli appuntamenti di Francia e Spagna per riprendersi un po', per tenere il ritmo. E poi le ultime gare in Italia dovranno avere un passo differente, perché comunque Cairoli sarà ovviamente chiamato a chiudere la sua esperienza mondiale, come hai detto tu, con dei piazzamenti di rilievo. In ottica campionato, sì, potrebbe essere di grande aiuto a Erlings, un Cairoli al 100%, però insomma sappiamo che Erlings è uno che può arrangiarsi da solo e Cairoli penso tenda anche a correre per se stesso, tutto sommato, anche perché sì, è sempre KTM, però sono due strutture
Strutture
separate alla fine, quindi insomma,
diverse. Ecco, poteva
penso
essere una
che
mano per Prado, ecco, poteva essere una mano
sì,
importante per Prado,
forse
secondo
più per Prado che per Erlings,
me.
ecco,
Esatto.
però insomma, sostanzialmente ognuno corre per sé nel motocross, i giochi di squadra sono, insomma, rari, ecco, non si vedono tante volte.
Passiamo all'MX2, Fede, e dicendo che chi corre per sé e lo sta facendo anche molto molto bene è Maxime Renaud, che chiaramente anche aiutato dalla penalità arrivata a Tom Vial dopo diverse ore dalla fine della gara. Vial aveva vinto il Gran Premio, però ha ribadito ancora una volta, Fede, la sua consistenza e il fatto di essere meritatamente leader di questo mondiale della MX2.
Se abbiamo parlato di un Geyser molto solido, sicuramente anche Renault fa parte della schiera dei piloti rocciosi. Chiaramente lui adesso dispone di un vantaggio importante, sta correndo con una buona tranquillità e le prestazioni in pista comunque lo rispecchiano, perché a parte Vial, che come ci aspettavamo in Germania è stato sufficientemente ingiocabile, Renault ha corso due manche con grande testa, senza comunque mollare la presa, perché alla fine di gara 1 comunque è riuscito a tornare sotto Vial, sotto Hofer, dimostrando anche di essere un pilota che non molla la presa, ecco, non si arrende, che punta al risultato fino alla fine. È stato premiato con la vittoria, perché Vial poi è stato penalizzato, chiaramente con una penalità che doveva essere data perché non aveva rispettato una bandiera gialla, ma che non è che l'avesse avvantaggiato, nel senso Vial era primo con vantaggio, con un ampio margine su tutti gli altri e nulla sarebbe cambiato. La penalità che ci stava doveva essere assegnata, gli ha dato la vittoria del Gran Premio e l'ha data proprio Renault, che così ha ampliato ulteriormente il suo margine sul primo inseguitore che adesso è Iago Gerz, perché Guadagnini è andato incontro a un fine settimana,
Diciamo
non
un
saprei neanche come
rilassamento
definirlo.
post-nazione, un rilassamento post-nazione, probabilmente.
Insomma, se le prospettive comunque erano quelle di un Guadagnini ulteriormente ricaricato e gasato dalla vittoria delle nazioni, in Germania non si è tanto visto, perché soprattutto le ha perse in partenza, è partito molto male in entrambe le manche. E dopo ci ha messo una caduta per ogni manche, quindi ha lasciato tanti punti per strada. E insomma, speriamo che già dalla Francia resetti e che torni ad essere il Guadagnini che abbiamo visto fino a Mantova, ecco.
Invece che abbiamo rivisto e lo stiamo continuando a vedere, Fede, in grandissima condizione al netto di tutto, è Tom Vial.
E beh, l'ho detto poco fa, un Vial che si è ripreso la sua categoria e che sinceramente è stato poco inquadrato anche dagli altri piloti, cioè in gara 1, sì, forse in gara 1 ha un po' giocato con Hofer, non ha voluto spingere proprio a fondo, ha dato l'attacco decisivo e poi ha vinto la manche tranquillamente. In gara 2 però obiettivamente ha mostrato un altro passo e quando qualche settimana fa dicevamo che poteva ancora attaccare il secondo o il terzo posto in campionato,
Direi proprio di sì.
la classifica inizia ad andare dalla sua parte, perché i piloti, i punti di distacco da Gerz sono 41 adesso, ci sono tantissime gare ancora da correre. Gerz obiettivamente è sempre più l'ombra di se stesso, Guadagnini in un momento un po' di stallo. Quindi Vial, io penso che potrà approfittarne appieno. sarebbe un secondo posto in campionato abbastanza clamoroso, visto che ha saltato praticamente tre gare, tre Gran Premi.
Confermerebbe poi il discorso che facevamo qualche podcast fa su, insomma, la qualità di Vial e sul fatto che comunque dietro di lui, probabilmente adesso Renault a parte, perché sta mostrando una consistenza davvero incredibile, insomma, gli altri, l'ha confermato anche la gara in Germania, lottano tra di loro, si rubano punti tra di loro e comunque c'è proprio una differenza che è piuttosto marcata, ecco.
Sì, sì, è molto, molto sostanziale, ma chiaramente la differenza la fa la testa, la fa l'esperienza che comunque Vial ha maturato in queste due stagioni, la fa il fatto che Vial è già un campione del mondo, quindi sa come si vince e, insomma, se lo vedi, cioè, quando corre al 100% il suo modo di correre è impeccabile, cioè, parte davanti, resta davanti, non sbaglia praticamente mai, quindi battere un pilota così in questa MX2 è molto complicato, perché affronta piloti che hanno meno esperienza, hanno magari anche un'intelligenza di gara, un'intelligenza tattica un po' inferiore, che hanno una mentalità meno vincente, insomma, in generale Vial è il pilota più completo. Quest'anno non vincerà il mondiale, ma è un pilota MXGP-abile.
No, e continuo a pensare che sia il miglior starter dell'intero mondiale tra MXGP e MX2, quello sicuramente.
Sì, sì, perché insomma di partenze ne sbaglia pochissime, cioè la prima curva, se non esce primo esce secondo.
Esce secondo, è impressionante la reattività che ha in partenza e questa è una cosa che io, te e Fede abbiamo detto già da qualche anno e che tanti detti lavori, mi pare anche lo stesso Cairoli in un'intervista di qualche mese fa ha confermato quanto in questo MXGP, in questa MX2, la partenza è diventata ormai
fondamentale.
Ma poi lo sottolineavi tu, Fede, quando parlavi di Erlings e del suo miglioramento in partenza.
Sì, un'altra cosa che abbiamo visto recentemente è che in Germania si è tutto sommato confermata, non è partito forte come Ariola o Mantova, però non è che abbia dovuto poi recuperare così tanto alla fine, ecco. La differenza l'ha fatta proprio il suo modo di correre in gara 1, in gara 2 il fatto che chiaramente fosse un po' cercato, che non fosse al 100%, però insomma, fortunatamente poi non è stato nulla di grave per lui, perché poteva andare molto peggio, quindi Francia penso che possa già tornare al 100% della condizione.
Appunto, come vi sta dicendo Federico, si correrà in Francia questo fine settimana, poi si andrà in Spagna, a casa di Prado, che penso proprio lì ci dovrebbe tranquillamente essere, e poi inizierà questo mini campionato italiano, tra virgolette, con le tre gare di Arco di Trento e le due di Mantova che andranno a chiudere questa stagione. Quindi, come avevamo già detto la settimana scorsa e anche nei podcast precedenti, mese di ottobre che è davvero molto molto caldo e decisivo per capire molto di più in MXGP che in MX2, chiaramente, per la situazione in classifica che vi abbiamo appena detto, per capire chi potrebbe davvero indirizzarsi verso questo mondiale, anche se io continuo a pensare che nessuno arriverà almeno fino all'ultima gara di Mantova con un tale vantaggio da poterlo gestire. Credo che sia davvero un campionato che si correrà punto su punto e con tre piloti barra forse quattro, dipende da Prado, pronti a giocarselo, mentre per quanto riguarda la MX2 Max Rimeno può Fede iniziare, non dico gestire, però a guardarci, ecco, in maniera alle spalle, in modo un po' più sereno, ecco.
Sì, come abbiamo detto, il vantaggio è molto importante, ha ormai 85 punti di vantaggio, quindi è un mondiale che può perdere solo lui, ma anche perché, cioè, alle sue spalle abbiamo due piloti che uno è obiettivamente in difficoltà, perché Gerz l'abbiamo visto, insomma, molto molto lontano dalle prestazioni a cui ci aveva abituati l'anno scorso, ma anche due anni fa alla fine, perché un pilota già costantemente da zona podio anche nel 2019, Guadagnini sta affrontando un momento un po' difficoltoso, ma che ci può stare, perché bisogna sempre ricordare che è il suo primo anno nel mondiale, e quindi io penso che Renault abbia un margine enorme per poter gestire questo campionato. L'MXGP ovviamente resta un mondiale senza padrone, ecco, un mondiale che ormai è giocato tra tre piloti, però il divario è così piccolo e le forze cambiano così velocemente in ogni weekend, perché stavamo parlando dopo Riolo, dopo il Nazioni, di un Geyser incognita, di un Erlings che aveva ricominciato a volare, e adesso commentiamo una situazione praticamente opposta a distanza di 7 giorni, e quindi è un mondiale che davvero non ha un padrone, che si deciderà soltanto all'ultima gara, io penso, a meno di sfortune particolari.
Il mercoledì di Mantova sarà famoso per l'ultima gara di Cairoli e per il fatto che assegnerà il mondiale, quindi un mercoledì che diventerà
mercoledì da leoni, come
un mercoledì da leoni, esatto, per prendere esempio dal mercoledì di coppe, diventerà davvero fondamentale e decisivo per i mondiali. Molto probabilmente Renault la chiuderà prima, mentre crediamo, adesso poi di solito io, Fede, non ci azzecchiamo neanche quando le cose accadono, però speriamo che comunque questo mondiale arrivi fino a Mantova, fino all'ultima gara della stagione. Fede, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Un applausone alla Beta, che è tornata in top 10 con Norbert.
Esatto,
grande risultato, grandissimo risultato, sì. Dopo varie gare in cui avevano obiettivamente fatto fatica, Van Horebeck invece due manche molto molto solide in Germania, un 19° posto, quindi la Beta ancora ben presente e continua in questo buon mondiale di esordio.
Esattamente, fatto bene a sottolinearlo. Allora guys, noi ci sentiamo la prossima settimana, ovviamente per raccontarvi quello che è successo nella gara in Francia, poi durante questi giorni raccoglieremo anche qualche informazione sul Supercross, perché sono iniziati i test, come dicevamo in apertura di podcast, è stata presentata non ufficialmente, comunque si è vista la nuova moto di Eli Thomas, che evidentemente sta girando e stanno facendo il servizio fotografico per la presentazione, quindi cercheremo di raccogliere più informazioni possibili. Attendiamo anche che scenda in pista Kerrogsen con la Honda, e poi anche l'annuncio di Plessinger per KTM. Abbiamo visto tutti in questo fine settimana ad Austin in MotoGP la presenza di Jett, di Hunter Lawrence e di Cooper Webb, ma soprattutto la presenza di Jett Lawrence, ormai diventato molto amico di Marc Márquez, ma ormai, come abbiamo detto e vi diceva anche Alessio Piana, grande beniamino del pubblico statunitense, tant'è che è salito anche lui sul podio per premiare i piloti, e Marquez ha dovuto pagare dazio, ma in maniera molto, immagino per lui, soddisfacente, perché aveva dichiarato che se avesse vinto avrebbe mangiato le ciambelle sul podio, ed è stato così, perché gliel'ha proprio portate Jett Lawrence. Ma questo vi fa capire, e qua Fede è stato uno dei primi a riconoscerlo, quanto Jett Lawrence sia effettivamente già molto probabilmente il personaggio, non dico dell'intero Supercross, ma sicuramente tra i primi tre personaggi, e ci metto Rogsen, lui e Tomac delle categorie, Fede.
Eh sì, insomma, gli americani poi sono sempre alla ricerca di un qualche personaggio particolare da sostenere, e penso che con Lawrence abbiano trovato un bel uovo di Colombo.
Perché, per tanti anni.
Eh sì, per tanti anni, perché appena diventato maggiorenne. E penso che le intenzioni del ragazzo siano quelle di conquistare l'America, ma conquistarla per davvero, e quindi per tanti anni avremo ciambelle per tutti ad ogni gara, che sia Supercross o National. Insomma, la ciambella, la Donuts Mania prenderà molto piede, secondo me.
No, ed è molto bravo, perché ha vinto il National, comunque sta iniziando a conquistarla piano piano, l'età dalla sua parte, chiaramente anche in pista, però lo sta facendo anche a livello mediatico, perché lui si sta muovendo veramente in modo eccezionale, e sappiamo bene quanto, lo diceva adesso Fede, gli americani hanno sempre bisogno di trovare un personaggio a cui attaccarsi, a cui ispirarsi, e Lawrence, che loro considerano americano, ma in realtà Lawrence è australiano, e poi Fede lo ricorda tante volte, è passato anche dall'Europa, però è diventato ormai il loro punto di riferimento. E come è stato fatto un po' per Roxen, ecco, non in questi termini, forse in maniera già così importante. Poi di Roxen in mezzo c'è stata la storia del suo ritorno, quindi lì è stata è un po' differente, però è un po' paradossale, Fede, come comunque i personaggi, poi chiudiamo, più seguiti comunque negli States a livello di Supercross, uno è un australiano e uno è un tedesco.
Eh sì, beh, siamo sempre nella stagione in cui il National ha avuto due campioni non americani.
Esatto.
E quindi forse c'è la necessità di finalmente un po' aprirsi anche al resto del mondo, parlando di motocross, visto che gli americani purtroppo sono sempre stati abbastanza chiusi da questo punto di vista, però è chiaro che i riferimenti comunque a loro non mancano, perché Webb e Tomac sono sempre due piloti eccezionali, e anche in 250 ci sono dei bei riferimenti. Però insomma, questo motocross europeo che ha cominciato a prevaricare un po' quello americano ha avuto qualche riflesso anche negli Stati Uniti. Quindi il motocross sempre più mondiale, sempre più vario. Attendo con grande ansia il Nazioni 2022, io sono molto sincero.
È iniziato già il countdown, te.
Il countdown è già partito, io sono a dir poco ansioso di vedere il Nazioni di Red Bull.
Esatto, esattamente, e lì mi temo che gli australiani ci saranno, gli americani ovviamente ci saranno.
Sì.
Quindi
ma tu temi che ci siano, ma anche loro devono temere gli europei.
Sì, soprattutto una squadra, esatto, soprattutto un pilota. Forse anche due, perché anche se Geyser dovesse andare con Slovenia, chiaramente, però la qualità del pilota si farebbe sentire e vedere anche al di là dell'oceano. Quindi sarà. Però ci arriveremo, abbiamo tante cose. Abbiamo tante cose da raccontarvi in questi mesi, un mondiale di MXGP, un mondiale di MX2 e tutta la silly season del Supercross, con poi l'avvicinamento al nuovo campionato che inizierà all'inizio gennaio. Grazie Fede.
Grazie a te Andre.
Mi raccomando guys, seguiteci soprattutto su Twitter, perché dopo quello che è successo anche ieri su Twitter ci trovate sempre, quindi quando c'è qualche imbarazzo con qualche social venite su Twitter, che Twitter 100 c'è, e anche il mio account è quello di Federico Benedusi, e noi ci sentiamo tra qualche giorno per raccontarvi quello che è successo in Francia. Ciao a tutti guys.
Ciao a tutti.